Gli apostoli si addormentano nell'orto del Getsemani. Quando Gesù trova gli apostoli addormentati, dopo che aveva raccomandato loro di vegliare in preghiera, rimprovera in particolare Pietro, perché non ha saputo farsi violenza e vegliare con lui neppure un'ora. Pietro, poco prima, aveva dichiarato di essere più coraggioso di tutti, tanto da poter sostenere, per amore di Gesù, anche la prigionia e la morte. E il Divin Maestro l'ha condotto con sé nell'orto affinché imparasse che non può far nulla senza l'aiuto di Dio chi crede di poter far tutto da solo. Giustamente, quindi, ora lo umilia e per fargli vedere quanto sia stata audace la sua presuntuosa affermazione gli chiede: come credi di poter fare grandi cose per amor mio se non hai potuto vegliare neppure un'ora con me? San Pietro, convinto dall'esperienza e dalla coscienza di aver sbagliato, turbato non risponde al rimprovero, e la sua confusione aumenta perché ricorda di aver vegliato e di essersi affaticato notti intere a pescare con i suoi compagni, mentre adesso si accorge di non essere riuscito a vegliare e a pregare un'ora sola, per far compagnia a Gesù e per giovare alla sua anima. Tutto questo io posso applicarlo a me stesso. Anch'io sono annoiato ed infastidito quando si tratta delle cose di Dio, specialmente della preghiera. Invece sono sveglio e pieno di energia quando devo curare i miei interessi umani o soddisfare i miei piaceri. Solo negli esercizi di pietà provo stanchezza e noia, e non nell'ozio e nel divertimento. Fino a quando dovrò rimanere in questo stato di indolenza? Come giustificherò davanti al tribunale di Dio il fatto di non aver saputo dominare le mie inclinazioni per amor suo e per la salvezza della mia anima, mentre le ho controllate tante volte per motivi di prudenza umana o anche solo per vanità ed ambizione? Perciò viene rivolto anche a me il rimprovero fatto all'apostolo. Anch'io, infatti, dico spesso di voler sacrificare volentieri la mia vita per Dio. Ma tale dichiarazione non è affatto sincera, visto che non so mortificarmi neppure nelle piccole cose per amor suo. Certamente questa mia viltà è un motivo in più per essere umile, ma purtroppo sono ancora molto lontano da questa virtù. Quando faccio dei buoni propositi, mio Dio, mi pare di confidare in te, ma poi, appena cerco di metterli in pratica, mi accorgo di fidarmi ancora soltanto di me stesso, perché in fondo rimango un presuntuoso. E come potrò mai sradicare questo vizio dalla mia anima se il mio amor proprio diventa più forte proprio nel momento in cui mi ripropongo di soffocarlo? Gesù caro, guarda e vinci la mia miseria. Fa che io non incorra nel pericolo di perdermi, pericolo minacciato a chi confida nelle proprie forze. Fa che tenga presente invece quella santa benedizione promessa a chi confida in te. Esaminerò la mia coscienza riguardo l'accidia, a causa della quale si fa il mal volentieri o non si fa affatto il proprio dovere al servizio di Dio. Mi sforzerò di vincerla perché non diventi abituale, visto che, per sua natura, è uno dei vizi capitali. Consideriamo ora il motivo per cui Gesù impone agli apostoli di pregare e perché li riprende quando essi, invece di farlo, si mettono a dormire. Egli dice loro: raccomandatevi a Dio perché si avvicina il tempo della tentazione. Non dovete fidarvi del fervore del vostro spirito perché l'umanità è debole. Gesù li sollecita a pregare perché evitino non la tentazione in generale, ma in modo particolare quella di negarlo e di abbandonarlo, come in effetti faranno di lì a poco. È come se dicesse: voi siete i miei apostoli e i capi della mia chiesa, fortificati dalla mia carne, dal mio sangue e dalla mia santa parola. Ma con tutto ciò vi è necessaria la preghiera per non cadere, perché nei pericoli la fragile natura umana soccombe sempre se non è stata fortificata dall'aiuto divino. Dobbiamo pensare che il Salvatore del mondo rivolge anche a noi queste parole. Infatti abbiamo dentro e fuori di noi tanti nemici in grado di farci peccare e di rovinarci con le loro tentazioni. Essi hanno il potere di assalirci all'improvviso in qualunque momento e in qualunque luogo. Ecco allora la necessità di premunirci con la preghiera per non rimanere sconfitti. Proprio per non aver pregato, gli apostoli sono stati vinti dalla tentazione, e noi saremo vinti ancora più facilmente se non ricorreremo a Dio per aver aiuto. Non esiste tentazione più pericolosa per noi di quella in cui il demonio cerca di distoglierci dalla preghiera, ora con un pretesto, ora con un altro. Se riesce a vincere in questo, ha vinto in tutto, perché il non pregare, che in sé è già una sconfitta, ci priva di tutte le armi di difesa. In che considerazione tengo io la preghiera e con quanta diligenza e costanza prego? Povero me, che oltre ad avere le tentazioni del demonio e del mondo, ne ho tante altre in me stesso. E pur conoscendo il bisogno estremo di raccomandarmi a te, mio Dio, sono così trascurato, negligente e tanto presuntuoso da sentirmi al sicuro anche senza pregare. Una di queste due cose deve essere certamente vera. O sono già un peccatore incallito e a causa della mia cecità non me ne accorgo, oppure la tua misericordia mi ha preservato da tanti peccati che avrei potuto commettere. In quest'ultimo caso sarei doppiamente colpevole perché non dimostro alcuna gratitudine verso la tua infinita bontà. Gesù mio, suscita in me un vero amore alla preghiera e fammi capire quanto io sia debole senza di essa. Mi pentirò per tutte le volte in cui avrei potuto e dovuto pregare e non l'ho fatto. Ringrazierò la misericordia di Dio per non avermi lasciato precipitare come avrei meritato e imparerò ad amare la preghiera. Preghiera di Gesù nell'orto del Getsemani. Nel colmo delle sue afflizioni, Gesù non manifesta moti di impazienza o di sdegno, come siamo soliti fare noi nelle avversità, ma con la preghiera ricorre a Dio, secondo la predizione della Scrittura. Egli non prega come Dio, perché come tale potrebbe tutto ciò che vuole. Ma prega come un uomo che ha sempre bisogno dell'aiuto divino per essere sostenuto nelle debolezze della natura. E prega come capo e maestro della Chiesa per insegnare a noi, col suo esempio, a servirci della preghiera in tutte le nostre necessità, soprattutto in quelle dell'anima. Vedi, anima mia, con quanta umiltà e riverenza egli prega, inginocchiato e prostrato con la faccia a terra, come se non fosse degno di sollevarla e contemplare il cielo. Pare che non si ricordi neanche di essere figlio di Dio. È così profonda la sua sottomissione che, non contento di umiliarsi a pregare come uomo, vuole abbassarsi ancora di più, come fosse l'ultimo di tutti i peccatori. Riflettiamo. Se il nostro Salvatore, l'uomo Dio, cerca ristoro alle sue angosce solo nella preghiera, come può l'uomo, tanto debole ed incline al male, pensare di potersi sostenere nelle avversità con le sue sole forze, senza ricorrere alla preghiera? È forse più costante e più forte di lui? Sono veramente uno sciocco, superbo ed ignorante, se non riesco a capire che Gesù mi insegna a cercare sollievo quando sono triste o inquieto, non conversando con gli uomini, ma rivolgendomi a Dio con la preghiera. Io invece ricorro a Lui molto poco nelle mie necessità quotidiane. Mi dolgo, mio Dio, della mia infedeltà nel mettere in pratica i tuoi insegnamenti e nel limitare i tuoi esempi. Non dovrei fare altro che pregare e piangere giorno e notte per placare la tua giustizia ed implorare la tua misericordia, a causa del male che ho fatto e del bene che ho tralasciato. Invece, eccomi qui, insensibile, senza trasporto, senza zelo per l'adempimento dei miei doveri. Mio Dio, concedimi un po' della tua santa umiltà, perché io capisca finalmente che, davanti a te, sono davvero solo polvere e cenere. Se nella preghiera riuscirò almeno ad umiliarmi, avrò già fatto abbastanza, perché so che tu esaudisci sempre la preghiera degli umili. Non sapendo quello che di ora in ora potrebbe succedermi, nella prosperità mi ricorderò spesso di Dio ed invocherò il suo divino aiuto, perché questo non mi manchi neppure nelle avversità e nei pericoli che forse stanno già per capitarmi. Gesù nell'orto prega con grande umiltà, che manifesta prostrandosi a terra. Prega con fervore di spirito e con voce energica rotta dalle lacrime, come è detto nella lettera agli Ebrei. Offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime. Egli si rivolge al Padre riconoscendo la sua maestà, la sua grandezza. Tutto a te è possibile, tu sei potente, e lo onora con sentimenti di rispetto e di amore. Solo la tua volontà ha valore, non la mia. Inoltre ricorre a Dio con filiale confidenza, chiamandolo Padre mio. Altre volte lo aveva invocato col nome di Padre, ora lo chiama anche suo, che ha lo stesso valore di dire nostro, perché in quel momento Gesù rappresenta tutti i suoi fedeli. Ora vuole insegnarci con l'esempio come si deve pregare, dopo che l'ha fatto con la parola. Gesù non vuole che noi invochiamo Dio con il timore servile, tipico della legge antica, ma con l'amore filiale, che è proprio della nuova. Questo insegnamento è davvero importante, perché non possiamo mai pregare bene se non abbiamo fiducia di essere esauditi. E per poter pregare con abbandono e ferma speranza, dobbiamo tener presenti due verità di fede. La prima, che Dio per sua bontà è nostro Padre e come vero Padre ci ama. L'altra, che Dio è onnipotente e perciò non vi è nulla che Egli non possa. Può esserci allora qualche grazia che io non possa domandare e sperare di ottenere quando so che Dio, come Padre, ha verso di me un amore infinito e come Onnipotente può concedermi ogni bene? Mio amabile Gesù, riconosco che la mia felicità, sia terrena che eterna, dipende da tutto questo. Perciò, ora che mi hai insegnato il modo di pregare, ti supplico di darmi anche la forza necessaria per farlo. Vorrei poter dire, Padre nostro che sei nei cieli, con vera umiltà, concentrato nel mio nulla, con cordiale tenerezza e profonda sottomissione, proprio come hai pregato tu nell'orto del Getsemani. Mio Dio, poiché vuoi che anch'io ti chiami Padre, ispirami quell'amore filiale e quel rispetto che sono dovuti alla tua divina maestà. Io non sono degno di essere amato da te, perché sono un povero peccatore. Ciò nonostante, per i meriti di Gesù, tu mi consideri tuo figlio, benché non mi comporti come tale e non meriti nemmeno di essere considerato tuo servo. Ti supplico, dammi la forza di cambiare la mia vita, imitando il tuo divin figlio nelle sue virtù. Mi ricorderò di praticare sempre nella preghiera queste tre virtù che mi sono state insegnate da Gesù stesso: umiltà, fervore di spirito e confidenza. Basta che manchi in una sola di esse che la preghiera è debole e poco gradita a Dio. La preghiera è un atto di volontà che espone a Dio un suo desiderio perché lo esaudisca. Poiché nella persona di Gesù sussistono due volontà, quella naturale e quella divina, possiamo dire che due furono anche le sue preghiere nell'orto. Nella prima, assecondando il rifiuto dei sensi, chiese che la sua umanità fosse dispensata dal bere il calice della passione. Nella seconda, egli pregò che comunque fosse fatto solo ciò che piaceva a Dio, dando ascolto in questo alla volontà ragionevole che dipende da quella divina. Gesù, in primo luogo, chiede all'Eterno Padre che si degni di liberarlo dall'imminente passione. E così prega con la voce della carne per far capire che è vero uomo, con tutte le debolezze della natura umana. Ma subito dopo, sottomettendosi con un atto di perfetta virtù, chiede che sia fatto il volere di Dio per insegnare a noi a pregare nello stesso modo. È giusto chiedere prima con parole accorate di essere sollevati dalle pene, ma poi dobbiamo volere solo quello che vuole Dio. Quanto è sapiente e buono il Salvatore divino che si abbassa a parlare con i sentimenti del nostro cuore per unirlo al cuore di Dio. Rifletti, anima mia, sull'esempio che ti dà Gesù. Nonostante ti sia lecito esporre a Dio le tue necessità naturali e pregarlo che ti liberi dagli affanni di questo mondo, devi però aggiungere sempre che il tutto rientri nella sua volontà. Nella preghiera del Padre nostro chiediamo a Dio tutto ciò che ci occorre anche per la vita del nostro corpo. Ma con che spirito poi diciamo quelle tre dolci parole «Fiat voluntas tua»? Mio Dio, dico spesso che sia fatta la tua volontà, ma lo dico solamente con la bocca e non con il cuore, perché sono troppo attaccato alla mia volontà e quando non vengo accontentato mi rattristo. Poiché io non voglio mai una malattia o una qualsiasi avversità, non so adattarmi ad accettarla, pur sapendo che è permessa o voluta da te. Dio mio, correggi il disordine della mia volontà e convincimi che, per quanto essa mi sembri onesta, può sempre sbagliare e che solo tu conosci il mio vero bene. Imprimi nella mia mente che devo conformarmi solo al tuo volere, sempre giusto e sempre santo, se desidero vivere beato sia nel tempo che nell'eternità. Non devo cercare altra perfezione che quella di tenere sottomessa l'inclinazione dei sensi alla ragione e questa al volere divino. Dalla disubbidienza di Adamo è derivata la rovina del mondo e alla disubbidienza può essere ricondotto ogni nostro peccato, visto che peccando non si fa altro che scegliere di accontentare gli stimoli delle passioni anziché di ubbidire ai comandamenti divini. Perciò Gesù, per riconciliarsi con Dio e riparare gli oltraggi fatti al suo onore, ha voluto contrapporre alla disubbidienza generale la sua obbedienza perfetta, di cui proprio nell'orto abbiamo l'esempio più efficace. Qui infatti egli suscita in se stesso, nella sfera delle sensazioni umane, una grande ripugnanza per i dolori, per il disonore, per la morte. E affinché si sappia che la sua tristezza è tanto grande da non poter essere consolata che da Dio, ricorre al Padre e gli mostra l'angoscia della sua umanità per muoverlo a compassione. Ma egli non è venuto nel mondo per sottomettersi al volere della carne. Perciò, senza alcun riguardo per questa, accetta subito la volontà di Dio. Gesù vuol farci capire che, per quanto il dolore sia ripugnante e contrario alla natura umana, questa deve sempre ubbidire a Dio, vincendo se stessa. È ammirevole l'ubbidienza di Gesù. Egli vede distintamente nella qualità e nella quantità tutti i patimenti ormai prossimi, e per ciascuno di essi l'istinto, che non vuole soffrire, fa un atto di resistenza. Ma la ragione risponde con altrettanti atti di ubbidienza e rinnova con intenso fervore la sottomissione al Padre, accettando ad una tutte le pene e dicendo con umiltà perfetta: «Non sia fatta, Padre, la mia volontà, ma la tua». Ma lasciamo che siano gli angeli a rimanere incantati e ad adorare l'ubbidienza di Gesù. Noi, invece, dobbiamo sforzarci di far tesoro del suo esempio ed impegnarci nell'imitarlo. Dio mio, ogni minima ribellione del mio istinto è sufficiente per farmi desistere dall'ubbidire alla tua divina volontà. Sono ormai innumerevoli le volte in cui ho concesso la vittoria ai miei sensi, ma ora me ne pento profondamente e in riscatto di tutte le mie colpe ti offro la devota obbedienza del tuo figlio diletto. Mi rivolgo anche a te, mio Salvatore, per supplicarti di concedermi un po' del tuo spirito, perché io possa pregare con vero fervore, come hai fatto tu. Non sei rimasto nell'orto per fare un'arida meditazione intellettuale sulla tua passione, ma per accettarla con umile affetto, esercitando la tua volontà. Anch'io dovrei fare altrettanto, ma la mia preghiera è ancora troppo tiepida ed infruttuosa. Rinvigorisci la mia volontà tanto debole, affinché io possa imitarti nel praticare tutte le virtù, specialmente l'obbedienza. Ripeterò spesso questa preghiera: concedi, o Signore, che in me sia fatta sempre la tua santa volontà. Fammi conoscere le cose a te gradite e dammi la grazia di compierle.